Buon pomeriggio a chi si è messo in ascolto, in diretta, sono le 4.06 e noi come sempre siamo dagli studi di Radio Spazio Ivrea. State ascoltando il canale didattico, le lezioni in questo periodo di quarantena, chissà quanto andremo ancora avanti, e intanto l'importante è creare una continuità, un'abitudine in questi nostri incontri. Come forse già potete immaginare, questo è un pomeriggio dedicato all'epica per la prima, e in particolare all'Odissea, e alcune informazioni però introduttive prima di iniziare la nostra lezione, il nostro programma di intrattenimento. Allora, intanto vi ricordo, per chi non avesse visto il palinsesto, che questa settimana non ci vediamo più di venerdì pomeriggio, parlo alla prima E di venerdì pomeriggio dalle 4 alle 6, ma ci vediamo domani mattina, giovedì dalle 10 a mezzogiorno, perché secondo me è importante anche ottenere la vostra attenzione la mattina, quando siete più riposati, la mente è più fresca. Vi ricordo che domani sarà un giorno dedicato alla grammatica, al nostro campionato e alla morfologia, l'analisi grammaticale, nonché anche ad altre sorprese, ma le sorprese, vedrete, ci sono anche oggi. Prima di iniziare però vorrei ancora dirvi una comunicazione. Ho ascoltato il podcast della scorsa puntata dedicata a Stevenson e all'Isola del Tesoro, e ho notato che per fortuna almeno nella registrazione rimane la traccia audio. Quindi se voleste ascoltarvi la lettura integrale del primo capitolo dell'Isola del Tesoro sul podcast, potete farlo. Il podcast forse lo avete già visto, è stato caricato mi pare ieri, o comunque è stato caricato, è già lì su Argo. E oggi è una giornata dedicata al mare, perché non soltanto ci occuperemo di Ulisse, ma verso la seconda parte della nostra puntata ci sarà una sorpresa che viene dal mare, una sorpresa dall'Oceano Pacifico. Rimanete collegati per scoprire di quale sorpresa si tratta. Se volete ascoltare brani dei vostri desideri, che siano o meno legati alle tematiche del viaggio in mare, potete scrivere come sempre al 344-01-32-730. E intanto vi consiglio di prendere il libro di Epica e di sfogliarlo per dirigervi alle pagine dove compare l'Odissea e il canto di Ulisse. Intanto ci ascoltiamo un brano, e mentre lancio il brano però lancio anche una domanda. Una domanda per rinfrescarvi e rinfrescarci la memoria. Come definireste voi Ulisse in poche parole, anzi in vostre parole? Come definireste Ulisse, l'eroe che dà il nome all'Odissea? Potete scrivere la vostra definizione, la vostra descrizione in questi minuti di musica che verranno, e io sarò felice di leggere in diretta le vostre idee. Iniziamo allora con un primo brano dedicato al viaggio, al mare e ai luoghi lontani. È il turno di Francesco De Gregori.
Adesso vive in Atlantide, con un cappello pieno di ricordi, la faccia di uno che ha capito, e anche un principio di tristezza in fondo all'anima. Nasconde sotto il letto barattoli di birra disperata, e a volte ritiene di essere un eroe. Lui adesso vive in California, da 7 anni, sotto una veranda a aspettare le nuvole. È diventato un grosso suonatore di chitarre, e stravede per una donna chiamata Lisa. Quando le dice tu sei quella con cui vivere, gli si forma una ruga sulla guancia sinistra. E lui adesso vive nel terzo raggio, dove ha imparato a non fare più domande del tipo: conoscete per caso una ragazza di Roma la cui faccia ricorda il crollo di una diga? Io la conobbi un giorno ed imparai il suo nome, ma mi porta lontano il vizio dell'amore. Così pensava l'uomo di passaggio, mentre volava alto nel cielo di Napoli. Rubatele anche i soldi, rubatele anche i ricordi, ma lasciatele sempre la sua dolce curiosità. Ditele che l'ho perduta quando l'ho capita, ditele che la perdono per averla tradita.
Ed era Francesco De Gregori con Atlantide. Noi siamo in diretta, sono le 4:13, quasi 4:14, in questo pomeriggio di inizio aprile, dedicato all'Odissea e ai viaggi di Ulisse. Ci sono arrivati i primi messaggi, leggiamoli. Io Ulisse lo definirei astuto e molto furbo, dice una nostra ascoltatrice. E ancora, Ulisse lo definirei un abile navigatore, molto astuto e con tanto coraggio. È vero, anche questo è verissimo, non soltanto astuto ma certo anche coraggioso. Ulisse è una persona molto intelligente che secondo me non si offende e non se la prende. È una persona molto decisa in quello che fa. Questa è una bella definizione, in fondo pensiamo, è una definizione che forse fa anche riferimento a un altro eroe acheo come Achille, che invece sappiamo bene essere molto propenso a prendersela. Invece Ulisse no, Ulisse deve portare a casa la pelle, no? Come si suol dire, deve sempre cavarsela, trarsi d'impaccio, non ha certo tempo per prendersela. Secondo me Ulisse è una persona astuta e coraggiosa e molto intelligente, è vero, e ancora è colui che riesce a capire come pensa l'altro e cosa pensa, e riesce a trasformarsi in base alla situazione. Nell'Odissea rappresenta l'uomo, e questo nostro ascoltatore ha riassunto in poche parole di una chat il senso della trasmissione precedente, e mi fa molto piacere. Ulisse è colui che sa come pensano gli altri, no? Un uomo, lo dice lo stesso Proemio, che conobbe la natura dell'anima, no? Conosce la natura dell'anima e sa aspettarsi quello che credono gli altri, e soprattutto si sa adattare, e adattarsi significa saper cambiare la propria forma, no? Infatti in greco Ulisse viene definito polutropos, colui che ha molte forme. E ancora, fa riferimento al coraggio di Ulisse, che è un'altra caratteristica fondamentale. Bene, sono contento perché vuol dire che insomma la lezione precedente è stata ascoltata. Vi ricordo che abbiamo letto il Proemio, quindi abbiamo definito Ulisse. Tra l'altro il nostro ascoltatore dice: è questa la condizione dell'uomo, rappresenta diventa l'uomo, esatto. Vi ricordate che la prima parola del poemio è proprio Andra, l'uomo canta mio musa, dal multiforme ingegno, dall'astuzia acuta, e si canta davvero l'uomo. Nella ipotesi, certo, direi ottimistica, che l'uomo sia davvero quell'intelligenza capace di conformarsi, adattarsi, adeguarsi all'ambiente. Chissà se questa antropologia, se questa idea dell'uomo ha a che fare anche con l'uomo contemporaneo, se anche noi sappiamo adattarci all'ambiente, o se invece lo stiamo lentamente lentamente corrodendo, no? In quanto abitatori. Secondo me è un uomo saggio e ingegnoso, è vero, è anche saggio, lo vedremo spesso, conosceremo spesso la saggezza di Ulisse, di Odisseo, e certo ingegnoso. Abbiamo visto la volta precedente come Ulisse è esiliato, no, sull'isola della ninfa Calipso, e nel frattempo i primi quattro canti ci raccontano della condizione di vita di Telemaco, suo figlio, alla corte di Itaca, figlio che non ha ereditato il potere del padre e che vede la sua reggia invasa dai proci che attendono di sposare Penelope, madre di Telemaco e moglie di Ulisse, e poi, dopo aver seguito un po' i viaggi di Telemaco alla ricerca delle notizie del padre, abbiamo finalmente incontrato Ulisse sofferente lungo sulle rive dell'isola di Calipso. Vi ricordo ancora questo, tanto importante nel canto di Ulisse, già nel poemio, la sua sofferenza. Viene spesso rappresentato non soltanto come l'uomo multiforme, ma come l'uomo che soffre. Quindi avete ragione a voi a dire che è coraggioso, è ingegnoso, è astuto, è intelligente, ma in effetti l'altra volta forse non ho sottolineato abbastanza quest'altra caratteristica. Forse Ulisse rappresenta l'umanità perché anche rappresenta la sofferenza. È un aspetto tipico della sua sofferenza, è quello di rimpiangere la patria perduta, la patria abbandonata, Itaca, no? Di rimpiangere l'isola che è così lontana ormai, no? Dal suo orizzonte. Sono ormai 20 anni, no? 10 anni di viaggio, 10 anni di guerra che lo tengono lontano da Penelope e da suo figlio Telemaco. E abbiamo anche parlato quindi della nostalgia di questa quindi tristezza per un ritorno mancato, nostalgia che tra l'altro deriva proprio dal greco, un greco omerico, no? Dove il nostos è il ritorno e algos è il dolore, caratteristica tipica, peculiare, no? Anche di Ulisse, se non soprattutto di Ulisse. E poi, visto che state lavorando a casa, è giusto dare anche un po' di attenzione ai vostri compiti. E allora c'erano un po' di domande per oggi e io leggo le risposte di una nostra ascoltatrice che ha lavorato bene e può essere presa come un esempio, no, di buone risposte. Non è l'unica ovviamente ad aver lavorato bene, ma ha anche il vantaggio di aver scritto un doc che mi permette di ingrandirlo e di leggerlo, perché voi dovete immaginare che lo schermo qui in radio non è proprio vicino. Quindi la prima domanda era: a chi si rivolge inizialmente il poeta, e perché? All'inizio il poeta si rivolge alla musa Calliope, dea della poesia epica, figlia di Zeus. Si rivolge a lei perché vuole essere ispirato per raccontare la storia di Ulisse. È esattamente così, sappiamo bene ormai che è una ricorrenza comune ai canti epici quello di rivolgersi alle muse mediatrici, no? Fra gli uomini e gli dèi. Quale argomento sarà trattato nel poema? L'argomento che sarà trattato nel poema sarà la storia di Ulisse, dalla mente intelligente, che gira nel mondo dopo aver sconfitto Troia o dopo aver contribuito alla caduta di Troia. Vide molte popolazioni e conobbe la loro anime, visse anche molti dolori al cuore. Brava la nostra ascoltatrice che sottolinea questo aspetto, no? Che io forse non avevo abbastanza evidenziato, e cercò di tornare a Itaca con i suoi compagni, ma loro si comportarono come bambini e quindi vennero puniti da Apollo. Così Ulisse dovette tornare in patria da solo. La terza domanda era: fin dall'inizio il poeta evidenzia la principale caratteristica di Ulisse, qual è? Si tratta della sua mente vivace, intelligente e astuta, risposta che in molti adesso mi avete dato. Ulisse tornerà in patria da solo con i suoi compagni? Motiva la risposta. Ulisse dovrà tornare in patria da solo perché i suoi compagni, mangiando i buoi sacri di Apollo, dio del sole, vennero puniti dal dio stesso. È vero, i suoi compagni sono annegati in mare per aver mancato, no, a un obbligo, quello di non cibarsi dei buoi del sole. Un naufragio che però anche Ulisse è soggetto a naufragi. Pensiamo per esempio al naufragio dalla zattera, è un naufragio di cui ci occuperemo oggi, che è fuggito grazie alla mediazione degli dei dall'isola di Calipso, dove stava ormai da più anni. Ulisse si trova su una zattera in mezzo al mare, diretto verso Itaca, ma ancora una volta egli naufraga, perché suo nemico principale è il dio del mare, Poseidone, e così Ulisse dovrà naufragare e abbandonarsi ai flutti del mare per arrivare all'isola dei Feaci. Chissà se già qualcuno di voi sa per quale motivo Poseidone è nemico a Ulisse. Io non ve lo dirò perché l'inimicizia fra il dio e l'uomo Ulisse verrà rivelata nella prossima puntata. E prima di riposarci un po' con il secondo brano musicale ed entrare veramente nella lettura del nuovo canto dell'Odissea, vi parlo dell'isola dei Feaci che incontreremo fra poco, un'isola che impareremo a conoscere grazie ai versi stessi di Omero. Però voi dovete sapere che esiste già una geografia immaginaria, no? L'avete vista anche sul vostro libro, una geografia ipotetica più che immaginaria, sui luoghi che ha conosciuto, attraversato, ha toccato Ulisse. Ebbene, molti pensano che l'isola dei Feaci sia l'isola di Corfù, un'isola che si trova proprio nel Mar Ionio, non lontano dall'Italia. Pensate che io quasi per caso sono passato sull'isola di Corfù quest'estate, ritornando da Alessandria d'Egitto, e era l'ultima tappa prima di approdare di nuovo in Italia, e mi aspettavo un'isola selvaggia. Pensate che ingenuo, un'isola selvaggia, l'isola che avevo ritrovato descritta nell'Odissea, invece ormai è un'isola le cui coste sono completamente colonizzate dal turismo di ogni paese europeo. È davvero soffocante d'estate riuscire a muoversi nella folla turistica. L'entroterra invece è ancora silenzioso, e sono stato anche nell'insenatura, nel golfo, che secondo alcuni studiosi ospitava la città del re dei Feaci che oggi incontreremo. Oggi non ci sono però più abitazioni, e di nuovo un luogo dove bus e pullman arrivano a frotte durante il giorno, e quindi si perde un po' il senso di avventura che troveremo nell'Odissea. Adesso ci dedichiamo a un altro brano. Una nostra ascoltatrice ci ha chiesto di ascoltare Gaemon, un temporale, e allora noi lo mandiamo in onda e ci troviamo qui tra pochi minuti.
La voce dentro grida, quando è così stronza preme, le lascio dire tutto, stavolta andrà come viene. Il cielo si spalanca dopo che la pioggia piange, si poggia sulle facce pesante, distendo le mie gambe qui seduto in riva all'argine, con una profezia sulla voragine, quasi convinto che si stia per compiere. E prova a immaginare dove il fiume andrà, costretta a digiunare per necessità, per ritrovare me. Lo lascio scorrere. Vuoi sapere adesso dove sono? Sono come sotto un temporale, né un ombrello né un accampatoio mi protegge dal male. Protegge dal male. certa rabbia so che faccia ha. Ne ho la carne tra i canini e sto assaggiando che segreti sa. Ribadisci che l'indifferenza cieca miete vittime. Ed ora so perché mi dovrei proteggere. Le gocce di sudore sulla polvere, la volontà che gronda dalla fronte che racconterà di me. Chiamavo correre. Vuoi sapere adesso dove sono? Sono come sotto un temporale, né un ombrello né un accappatoio mi protegge dal male. L'inusitato cliché della mia confessione, grasso e benzina incendiano l'aria. Puoi sentirne l'odore, la terra si muove. Dal male, queste mani dicono chi sono. Se mi volto so che niente è uguale. Quest'amore che a volte imprigiono mi protegge dal male.
E siamo di nuovo in diretta. Ci avete scritto d'altra parte: il cavallo di Troia è un esempio dell'ingegno di Ulisse. Esatto, lo è, no, l'esempio per eccellenza. E adesso io sono al libro sesto, canto sesto dell'Odissea. Leggerò l'arrivo di Ulisse sull'isola dei Feaci. Voi avete l'incontro fra Ulisse e Nausicaa, la figlia di Alcino, re dei Feaci, quindi principessa dell'isola. Avete questo brano a pagina 118, 119 e 120. È un brano in prosa, il vostro, un brano in prosa che vi consiglio di leggere, vi lascio da leggere anche in questo caso. Il materiale poi che a voi interessa è quello sul libro, quindi leggete pure pagina 118, 119, 120. Io leggerò la stessa avventura, però dalla mia versione dell'Odissea, con il testo a fronte e la traduzione di Calzecchi Onesti, cercando ovviamente di semplificare il testo qualora sia difficile, ma normalmente è comprensibile la lingua di questa traduzione. Allora, noi avevamo lasciato Ulisse su una zattera. Poseidone punisce Ulisse ancora una volta e lo costringe al naufragio. Ulisse si ritrova sulle coste dell'isola dei Feaci e si addormenta, stanco per aver lottato, no, da solo contro le onde. Là dunque dormiva Odisseo costante, glorioso, vinto dalla fatica e dal sonno. Ma Atena andò fra il popolo e nella città dei Feaci. E comincia sia la descrizione del contributo di Atena, no? Voi sapete che Atena è la dea che principalmente aiuta Ulisse, Odisseo, e in questo caso anche questa volta lo aiuterà a essere accolto nell'isola dei Feaci, ma soprattutto inizia la descrizione dell'isola dei Feaci e soprattutto del popolo dei Feaci. Questi, i Feaci, vivevano prima nella vasta Iperea, vicino ai ciclopi, uomini tracotanti, li incontreremo i ciclopi, che li depredavano, li superavano di forza. Di là fece partire Nausito, simile a un dio, e li stabilì nella Scheria, lontano dagli uomini industri, e di mura circondò la città, fabbricò case e fece templi ai numi e divise le terre. Ma quello vinto ormai dalla Chera, cioè morto il vecchio re, era sceso nell'Ade. Alcino regnava allora, che aveva sapienza dai numi È molto interessante questo inizio, perché spesso Omero, e soprattutto l'Omero dell'Odissea, ci dà informazioni sui popoli del Mediterraneo, sulla loro storia, sui fondatori. Sembra quasi a volte di essere vicini alle pagine di un altro grande narratore che magari un giorno incontrerete, il primo cosiddetto, il primo storico, sebbene il concetto di storia non fosse ancora quello nostro, che è Erodoto. Era un grande viaggiatore successivo a Omero, direi di almeno due secoli, che viaggiò in lungo e in largo per il Mediterraneo ed è il primo a averci descritto ampi territori mediterranei, no? Dall'Egitto alla Grecia, all'Asia Minore. E anche questi brani sono molto interessanti, perché non soltanto raccontano le azioni, le avventure degli eroi, ma ci danno anche il quadro, no? In cui ci troviamo. Allora, vi salto una parte per rendere più avvincente questa lettura, ed è la parte in cui Atena si reca nella città dei Feaci e induce la principessa Nausicaa, figlia del re Alcino, e le sue ancelle a recarsi sulla spiaggia e a giocare a pallone. E vediamo subito la descrizione che Omero ci fa delle fanciulle che giocano sulla spiaggia, che passano il tempo sulla spiaggia. Quando furono sazie di cibo, ella, Nausicaa e le ancelle giocarono a palla, gettando via i veli del capo, e fra loro Nausicaa, braccio bianco, il canto intonava. Come va per i monti Artemide, urlatrice, la dea della caccia, o sul Taigeto, eccelso, o su per l'Efrimanto, godendo di rapide cerve o cinghiali, con lei le ninfe, le figlie di Zeus e Gioco, abitatrice dei campi, scherzano, e gode in cuore l'Eto, lei più in alto di tutte leva il capo e la fronte, e si distingue assai bene, eppure tutte sono belle, così tra le ancelle si distingueva la giovane vergine. Allora Nausicaa gioca a palla, attorniata dalle sue ancelle, e sembra bella e possente come la dea Artemide, circondata dalle ninfe che vanno a caccia. Non l'avevamo già incontrata la dea Artemide con le ninfe. Quindi Omero per primo, vedremo poi anche Ulisse, ma Ulisse, se posso permettermi, è più astuto di Omero, vedremo perché. Ma Omero per primo compara Nausicaa, principessa dell'isola dei Feaci, a una dea. La palla dunque lanciò la regina a un'ancella, fallì l'ancella, scagliò la palla nel gorgo profondo, sbagliano il lancio con il pallone e la palla arriva vicino al mare, al gorgo profondo. Quelle un grido lungo gettarono e si svegliò Odisseo luminoso e seduto pensava nell'anima e in cuore. Ecco che si sveglia Ulisse, che stava dormendo sulla spiaggia dopo il naufragio, a causa di un grido. Pensa, capisce la situazione e dice: «Oimè, di che uomini ancora arrivo alla terra? Forse violenti, selvaggi, senza giustizia? Oppure ospitali e a mente pia verso i lumi? Come di giovanette mi è giunto un grido femmineo, ninfe, che vivono sui picchi scarpati dei monti, nelle sorgenti dei fiumi, nei pascoli erbosi? Oppure sono vicino a esseri umani parlanti? Via dunque, io stesso vedrò o lo saprò». Vedete come Ulisse è uno dei pochi eroi, a mia memoria l'unico, poi probabilmente la mia memoria è limitata, che si ferma e ragiona su quello che sta accadendo e fa delle ipotesi, no? Ma dove sono? Da dove viene quest'urlo? A chi appartiene quest'urlo? A ninfe? Oppure esseri umani? Vedete come Ulisse comincia a elaborare tutte le possibilità che ha di fronte, per elaborare di conseguenza piani, no, di azione a seconda di chi si troverà dinanzi. Così dicendo, di sotto i cespugli sbucò Odisseo glorioso, dal folto un ramo fronzuto con la mano gagliarda stroncò per coprire le vergogne sul corpo. E mosse come leone nutrito sui monti, no? Inizia una lunga similitudine in cui Ulisse, immaginatelo, incrostato di sale, sporco, stanco, completamente nudo a causa del naufragio, si copre con un ramo le parti intime e si avvicina a questo a questa assemblea, no? A questo assembramento di bellissime fanciulle che paiono dee. È interessante notare qui come la capacità rappresentativa di Omero in realtà poi ci ricorda anche quelli che saranno i quadri successivi, anche i quadri del Rinascimento. e arriva vicino alle fanciulle e dice Omero, così pensando, alla fine della similitudine, Odisseo ragiona su che cosa fare di nuovo, no? Come comportarsi. Fu in dubbio. Odisseo se le ginocchia afferrare a Nausica e pregare la fanciulla occhi belli, o con parole di miele, fermo, così da lontano, pregarla che la città gli insegnasse e gli desse una veste. Allora, quindi Ulisse dice: io sono di fronte a queste fanciulle, che cosa faccio? Mi inchino alle loro ginocchia oppure rimango lontano rivolgendo parole di miele? Di nuovo Ulisse pensa alle possibilità che gli si pongono di fronte, perché di nuovo Ulisse è colui che valuta diverse opzioni e poi decide la migliore adattandosi alla situazione. Così pensando gli parve cosa migliore pregar di lontano con parole di miele, perché a toccarle i ginocchi non si sdegnasse in cuore la Vergine. E allora, dato che egli è incrostato in pessime condizioni, le prega da lontano. Subito dolce e accorta parola parlò: io mi t'inchino, signora, sei dea o sei mortale? Ecco, subito Ulisse si rivolge a Nausica, che riconosce essere principessa, e le chiede: sei dea o sei mortale? Ovviamente Ulisse qui sta rivolgendo anche un complimento, no? È la sua solito modo di parlare, perché sembra chiedere informazioni sul prossimo, ma forse noi possiamo immaginare che egli ha capito che comunque si trova dinanzi a una mortale. Però se fa la domanda sei dea o sei mortale, allora sta lusingando il prossimo, no? Sta dicendo Nausica: io non so, fanciulla, se tu sei davvero una donna oppure sei una dea. Se dea tu sei, di nuovo insiste Ulisse, di quelli che il cielo vasto possiedono, Artemide, certo, la figlia del massimo Zeus, per bellezza e grandezza e figura mi sembri. Allora, se sei dea, mi sembri Artemide, no? Ma se tu sei mortale, di quelli che vivono in terra, tre volte beati il padre e la madre sovrana, tre volte beati i fratelli, perché sempre il cuore si intenerisce loro di gioia in grazia di te, quando contemplano un tal boccio muovere a danza. Ma soprattutto beatissimo in cuore, senza confronto, chi, soverchiando con i doni, ti porterà a casa sua. Quindi, fortunati tu, se sei donna, se sei essere umano, se sei fanciulla, fortunati i tuoi genitori, e fortunato chi ti prenderà in sposa. No, immaginate un uomo fuggito dai flussi del mare, mezzo morto, appena svegliato, incrostato di sale, potrebbe fare una cattiva impressione, ma subito, grazie al linguaggio e all'astuzia, riesce a ottenere la benevolenza, possiamo immaginare, delle nostre fanciulle. Mai cosa simile ho veduto con gli occhi, né uomo né donna. E vi ricordo che Ulisse ha appena passato diversi anni con una dea vera e propria, con Calipso, quindi ha già visto donne altrettanto belle, però come sempre lui è piuttosto scaltro, no, nel rivolgersi al prossimo. E riverenza a guardarti mi vince. In Delo una volta, così presso l'ara di Apollo, vidi levarsi un fusto nuovo di palma. Si giunsi anche là e mi seguiva innumerevole esercito, via in cui mi era destino aver tristi pene. Così ammirando fui vinto dal fascino a lungo, perché mai crebbe tale pianta da terra, come te, donna, ammiro. Cioè, lui parla di un miracolo che avvenne in un tempio di Apollo in passato, quando egli era condottiero di eserciti, perché crebbe nel tempio di Apollo a Delo, che è la sede principale del culto per il dio Apollo, vide crescere all'improvviso una palma nel tempio, un miracolo, no? Potremmo dire con il nostro linguaggio. E allora dice Ulisse: tu sei pari a un miracolo, no? Non ho visto cosa grandiosa se non quella volta. Donna, ti ammiro e sono incantato, e ho paura tremenda di abbracciarti i ginocchi, ma duro strazio m'accora. Ieri scampai dopo 20 giorni dal livido mare, fin qui l'onda sempre m'ha spinto, e le procelle rapaci, cioè le tempeste, dall'isola di Ogigia. E qui ora mi ha gettato un dio, certo, perché soffra ancora dolori. E comincia Ulisse a raccontare la sua sofferenza. Quindi prima dice a Nausica: sei donna o sei dea? E se sei donna, sei la più bella delle donne che abbia mai visto. Se sei dea, sei pari ad Artemide. Cerca quindi di ingraziarsi la benevolenza della ragazza e poi racconta del suo dolore per impietosirla. Davvero un discorso retoricamente perfetto, no? Immaginate di essere in terra straniera, di essere stanchi, sperduti, naufraghi, in pessime condizioni, nudi, di fronte a voi c'è una principessa. Ulisse, nonostante le cattive condizioni, riesce a imbastire un discorso che, lo vedremo, gli permetterà di raggiungere la benevolenza del prossimo. Adesso noi facciamo una pausa, non mi state domandando brani musicali, non siate timidi, chiedete, potete anche chiedere brani che già avete ascoltato in passato, se volete, oppure altri. Nel frattempo scelgo io e metto i Pink Floyd e ci vediamo fra pochi minuti con l'Odissea.
Think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you?
E siamo di nuovo in diretta, ci scrive il nostro ascoltatore, vorrei chiedere delle canzoni, ma quelle che conosco le ho già chieste tutte e non voglio chiedere le stesse, ma noi non è un problema ripeterle per noi, non vi fate scrupoli, se avete voglia di ascoltare un pezzo oggi noi saremo felici di metterlo. Nel frattempo siamo sull'isola dei Feaci, Ulisse ha appena incontrato Nausicaa, e si è rivolto a lei chiedendo per caso se ella non sia una dea, perché pare tanto bella quanto Artemide, Diana, la dea della caccia, e poi racconta del suo dolore, e a quel punto gli replicò Nausicaa, braccio bianco. Vi ricordo che io sto leggendo una versione in versi nella traduzione di Calsecchi Onesti, voi avete sul libro tutta questa parte in prosa, ma anche più semplice da seguire, e quella dovete leggere nel capitolo dedicato proprio a Ulisse e Nausicaa. Nausicaa, lo ricordiamo, la figlia di Alcino, re dell'isola dei Feaci, dove è appena approdato Ulisse. E gli replicò Nausicaa, braccio bianco, straniero, non sembri uomo stolto o malvagio, ma Zeus Olimpo, lui stesso divide fortuna tra gli uomini buoni e cattivi, come vuole a ciascuno. A te ha dato questo, bisogna che tu lo sopporti. Quindi sopporta i tuoi dolori, straniero. Ora però, che sei giunto alla nostra terra, alla nostra città, né panno ti mancherà, né altra cosa, quanto è giusto ottenga il meschino che supplica. Mi sto avvicinando a un tema che avevo già accennato, a cui avevo già accennato l'altra volta. Chi si ricorda forse potrebbe aiutarmi. Vi ho parlato di un valore fondamentale nella cultura greca, un valore che non abbiamo ancora affrontato appieno e lo affronteremo soprattutto la prossima volta, però io già ve lo chiedo, quale valore importantissimo nella cultura greca ho fatto cenno la volta scorsa, chissà se qualcuno se lo ricorda. E intanto vado avanti, perché questo valore in parte è rappresentato dalle parole di Nausicaa. La rocca, ora però che sei giunta alla nostra terra, alla nostra città, né panno ti mancherà né altra cosa, quanto è giusta ottenga il meschino che supplica. La rocca ti insegnerò e dirò il nome del popolo. I Feaci possiedono terra e città, e io sono la figlia del magnanimo Alcino, che tra i Feaci regge la forza e il potere, disse, e gridò alle ancelle Bericcioli, no, grida alle sue compagne. Fermatevi, ancelle, dove fuggite alla vista di un uomo? Forse un nemico credete che sia? Non esiste uomo vivente, né mai potrà esistere, che arrivi al paese delle genti Feace portando guerra, perché noi siamo molto cari agli dei. Viviamo in disparte, nel mare, flutti infiniti, lontani, e nessuno viene fra noi, viene fra noi degli altri mortali. Ma questi è un misero naufrago che è capitato e dobbiamo curarcene. Vengono tutti da Zeus, gli ospiti e i poveri. È un dono anche piccolo e caro. Via, date all'ospite ancelle da mangiare e da bere, e nel fiume lavatelo, dove è riparo dal vento. E una nostra ascoltatrice risponde veloce, con grande riflesso, proprio l'ospitalità. Perfetto, ne parleremo tanto. Valore fondamentale nella cultura greca è l'ospitalità. Dare sostanzialmente aiuto a chi arriva da altre terre, no? Infatti dice Nausicaa, vengono tutti da Zeus, gli ospiti e i poveri. Ospiti e poveri sono mandati dal padre degli dei, e noi dunque dobbiamo onorarli così come onoriamo il Dio. Ragioneremo ancora su questo sia in questa puntata che nella prossima. Nausicaa aiuta Ulisse e fornisce al nostro eroe delle vesti e dell'olio, dell'unguento, così che Ulisse possa andare in disparte e lavarsi e ungersi il corpo d'olio profumato, e Atena lo aiuta. Atena venne a renderlo più grande e robusto a vedersi. Ragioneremo anche su questo. Spesso Atena cambia le sembianze di Ulisse. Vedremo anche quando muterà il suo aspetto in un mendicante molto più avanti, vedremo quando. Ma anche questo, secondo me, nonostante ci sia l'aiuto degli dèi, è una caratteristica tipica di Ulisse, che ha la capacità di cambiare aspetto ogni momento, così come cambia atteggiamento. E nel frattempo Nausicaa accompagna Ulisse vicino alla città e comincia a descrivere la città prima che arrivino. Un muro la cinge, alto, bello, ai lati della città s'apre un porto, ma è stretta l'entrata. Le navi, ben manovrabili lungo la strada, sono tratte in secco. Tutte, una a una, c'è il posto. E hanno la piazza intorno a un bel posideio, pavimentata di blocchi di pietra cavata. Qui le navi nere preparano le armi, ancore e gomene, e piallano i remi, una scena marinara dove si vedono costruire navi e remi, perché nulla importa ai feaci d'arco e faretra. Ai feaci non importa dell'arco e delle frecce, cioè non importa della guerra, ma d'alberi e remi di navi e di navi diritte. Con esse superbi traversano il mare schiumoso. I feaci non sono interessati alle armi, loro costruiscono solo imbarcazioni per superare il mare schiumoso. L'avevamo già trovato prima. I feaci sono un popolo pacifico, e gli dèi vogliono bene i feaci, e nessun popolo in guerra minaccia la loro vita, la loro società. E certo un maligno direbbe, incontrandoti: chi è lo straniero bello e gagliardo che segue Nausicaa? Allora, il problema di Nausicaa, adesso questa parte la salto per arrivare poi al momento più importante di questo canto. Nausicaa però, da giovane principessa, educata, qual è? Non vuole arrivare in città con uno sconosciuto. E quindi dice a Ulisse di nascondersi in un boschetto e di aspettare che lei possa arrivare alla reggia, così da non compromettersi. Nell'arrivare con un uomo straniero. Questo canto, che è il canto che avete sul libro, che è quello che facciamo oggi, si conclude così. Noi fra poco andiamo avanti, perché secondo me succedono cose ancora molto interessanti, però la questione fondamentale di questo incontro si può riassumere nei seguenti fili. Da una parte la capacità di Ulisse di capire subito in quale situazione si trova e di usare in questo caso il linguaggio per ringraziarsi la benevolenza del prossimo, grande accoglienza e leggiadria e bellezza di Nausicaa, che afferma che ogni naufrago e ogni povero è benvoluto nella città. Quindi il grande senso di ospitalità fornito da Nausicaa e la descrizione del popolo dei Feaci, un popolo che non fa guerre, che non costruisce archi e frecce, ma si impegna soltanto a costruire navi con le quali attraversa il mare e viaggia sul mare schiumoso. Vi dico questa cosa, magari adesso vi sembra un collegamento insensato, però ci servirà proprio la prossima volta. C'è un'interessante relazione fra l'ospitalità come valore fondante, dicevamo, della cultura greca e il grande sviluppo sociale descritto in questo libro dell'Odissea, perché noi vediamo città con le mura, campi coltivati, e li vedremo meglio fra poco anche nel canto successivo, grande perizia nel costruire le navi, abilità tecnica, no? Oppure guardate, leggo già adesso, ne approfitto per rimanere in questo discorso dal libro settimo, no? Siamo nel libro in cui Ulisse poi accede alla reggia del re Alcino. Quanto i Feaci sono sapienti sugli uomini tutti a reggere l'agile nave sul mare, altrettanto le donne sono tessitrici di tele. A loro Atena donò in grado massimo di far opere belle ed aver saviamente, no? Anche le donne sono sagge, come gli uomini sono grandi costruttori di navi, le donne sono abili tessitrici. Fuori poi dal cortile era un grande orto presso le porte di 4 iugeri. Corre tutto intorno una siepe, alti alberi là dentro in pieno rigoglio, peri e granati e meli dei frutti lucenti e fichi dolci e floridi ulivi, ma il loro frutto vien meno, finisce inverno estate per tutto l'anno, ma sempre il soffio di Zefiro altri farà nascere e altri matura. Pera su pera passisce, mela su mela, e presso il grappolo, il fico sul fico. Là anche una vigna feconda era piantata, e una parte di questa in aprico terreno matura al sole. Da un'altra vendemmiano i grappoli, e altri ne pigiano, ma accanto ecco grappoli verdi che gettano un fiore, altri appena maturano. Cosa sta dicendo qui Omero? Ripeto con parole più semplici. Ulisse si guarda intorno e, dopo aver visto la grande capacità di costruire navi e di tessere tele, vede anche come i feaci sono sapienti su tutti gli uomini, non solo a costruire e nelle arti tecniche, ma anche nelle arti della coltivazione. Ci sono siepi intorno, alberi da frutto qua e là, ulivi, melograni, fichi, è tutto colorato da grande ricchezza, tutto è florido, e soprattutto non ci sono stagioni nell'isola dei Feaci, perché come appassisce una pera ce n'è subito un'altra che sta per crescere, e come si vendemmia l'uva in un campo, nel campo a fianco invece è tempo di raccoglierla, e nel campo ancora vicino l'uva è verde. Quindi è tutto coltivato alla perfezione, tutto ben tenuto, e addirittura è tutto sempre così vigoroso, come se fosse un'eterna estate, no? O un'eterna estate dove tutto matura, e grazie alla perizia, anche alla perizia della tecnica agricola dei Feaci. Quindi ho utilizzato anche questa descrizione per dirvi cosa è interessante vedere la grande il grande sviluppo sociale, culturale e tecnologico dei Feaci, che si accompagna alla volontà di mantenere la pace con i popoli, che sono sviluppati e non fabbricano armi, e al tempo stesso hanno l'ospitalità come valore fondante, no? È come se fossimo arrivati sull'isola dei sogni, no? Sull'isola che non c'è, sull'isola dove la società funziona, dove i poveri e i naufraghi sono accolti, dove le tecniche sono sopraffine e dove non sono utilizzate contro gli uomini, ma che non sono tecniche belliche, e dove la città è ben ordinata, i muri sono costruiti a modo, e dove intorno all'abitato crescono campi di flori, di ulivi, pere, melograni, e dove una stagione favorevole è così generosa da non darne anche l'inverno, cioè da non portare la morte dell'inverno. E vedremo, vi prego di ricordare questa connessione, no? questa società perfetta e ospitale e tecnicamente avanzata e non bellicosa, perché vedremo fra pochissimo, no? non in questa puntata ma nella prossima, vedremo invece una situazione speculare, opposta, e non vi rivelo però quale sarà. Adesso vedo che mi avete fatto delle domande musicali che io subito andrò a cercare in archivio. Nel frattempo vi propongo un brano tratto da una colonna sonora di un film di Stanley Kubrick, grande regista del secolo scorso, che realizzò un film di fantascienza molto bello, che forse potrete apprezzare fra qualche anno. Si chiamava 2001, Odissea nello spazio. Era una odissea non più nel mare ma nel vasto spazio celeste, e ascoltiamo la colonna sonora che ho trovato qua per fortuna nell'archivio della radio. Non è certo una musica che è esaltante forse o trascinante, ma era un po' un gioco, prendetelo come un gioco, la colonna sonora di un film stupendo, per quanto davvero complesso, non ve lo consiglio, no? Adesso, chissà, più avanti, è un film che cerca di tradurre il viaggio di Ulisse non più nel mar Mediterraneo ma nello spazio, ma anche nel tempo. C'è un intervento molto interessante, scrive un nostro ascoltatore scrive sempre al poema dell'età dell'oro, ma anche gli umani contribuiscono perché lo sia. È una bellissima definizione, un'età dell'oro che però non dipende un'età dell'oro che non dipende da una stagione della storia, no, precedente. Ve lo ricordate, l'età dell'oro è quell'età in cui tutti erano felici e bastava raccogliere i frutti della natura senza lavorare, finché poi l'uomo ha vissuto condizioni sempre di peggioramento. E però, dice il nostro ascoltatore, è un'età dell'oro che non dipende dalle condizioni storiche precedenti e che poi si è persa a causa della colpa dell'uomo, o del decadimento, non dello stesso processo della storia, ma è un'età dell'oro che sono gli uomini a contribuire, a costruire. Allora io posso dirti che hai visto una cosa che neanche io avevo visto, e invece è molto interessante quello che dici, come se l'isola dei Feaci fosse quel luogo felice, senza più guerre, senza più fame, senza più ingiustizie, che non deriva, non è posto in un passato remoto che abbiamo perso a causa dei nostri errori, ma è stato realizzato dalle mani stesse degli uomini. È vero, non ci avevo pensato. Spesso nell'antichità si guarda all'epoca felice come appunto all'età dell'oro perduta, e invece l'isola dei Feaci è l'isola dove l'età dell'oro è creata dagli uomini, no? Dalla capacità di stare uniti in società e di evitare guerre, conflitti e di ospitare il prossimo. Chissà, ci potremmo riflettere su questo aspetto. Sicuramente io ci rifletterò, perché non avevo mai fatto questo pensiero, e vedete che sebbene sia io qui che governi la voce e il programma e la lezione, spesso possono arrivare da voi davvero dei suggerimenti in più, e vi sono grato per questo. Ulisse allora decide di attenersi ai consigli di Nausicaa, si nasconde in un boschetto e aspetta che la situazione si tranquillizzi, e poi, coperto dalla nebbia, perché Atena lo protegge, grazie a una nebbia, lui si avvicina alla reggia ed è molto astuto anche questa volta, perché riesce ad arrivare, grazie all'aiuto degli dei, vicino al trono dei regnanti, ovvero di Alcino e della sua moglie regina, Arete, perché Arete è accentato così in greco, mentre se fosse Arete sarebbe la virtù, comunque è un nome molto vicino alla virtù, quindi possiamo già capire qual è il valore morale, no, di questa regina. Si avvicina ad Arete e dice: Ulisse, Arete, figlia del divino Rexenore, al tuo sposo, alle ginocchia tue vengo dopo molto soffrire, e a questi tuoi commensali diano loro gli dei di viver felici, e possa ciascuno lasciare ai suoi figli le ricchezze di casa e l'onore avuto dal popolo, e a me voi date accompagno che in patria io ritorni presto, perché da molto lontano dai miei soffro dolori. Vedete che Ulisse insiste sui suoi dolori, nella speranza di essere ben accolto. Infine parlò fra loro il vecchio eroe, parla un vecchio eroe e parla ad Alcino, parla al re. Alcino, ecco una cosa non bella, non ti si addice che l'ospite in terra sieda sul focolare in mezzo alla cenere, e gli altri stanno immobili la tua parola aspettando. Su, l'ospite su un trono a borchie d'argento fai sedere, rialzandolo, e comanda agli araldi di mescolare il vino che Zeus folgoratore libiamo ancora, il quale accompagna i supplici venerandi, cena dispensiera di all'ospite quello che c'è. Allora un anziano presente a corte, dice: mio re, no, mio sovrano, non permettere che uno straniero sia seduto per terra, fallo salire, fallo sedere su un trono, e ordina di portare vino, che si beva vino in onore di Zeus, e che si ordini di portare del cibo. Appena udì questo, la sacra potenza d'Alcino, per mano prendendo il saggio Odisseo, ricco d'astuzie, dal focolare lo sollevò, lo fece sedere su un trono splendente, comandando d'alzarsi al figlio, il prediletto Laodamante, che gli sedeva accanto, lo amava moltissimo. Che cosa fa Alcino, il re? Ordina al figlio più amato di alzarsi e di cedere il proprio posto allo straniero, no? Vedete quanto è luminosa la società dei feaci. Addirittura il figlio del re, il più amato figlio del re, che si deve alzare e fare posto allo straniero. Vi ricordo, elemento importantissimo, che nessuno sa ancora chi sia questo straniero. Soltanto noi che leggiamo sappiamo di avere di fronte Ulisse, un grandissimo eroe. Loro potrebbe essere chiunque. E questo è un aspetto decisivo per comprendere anche la potenza dei versi che staremo per leggere. Parla Alcino: sentite, o principi e capi feaci, che io dica quello che il cuore nel petto comanda. Ora che avete cenato, andate a casa a dormire. All'aurora gli anziani, invitando in gran numero, l'ospite festeggeremo in palazzo, e agli dei faremo sacrifici. E quindi al viaggio provvederemo che l'ospite, senza noia o fatica, condotto da noi, raggiunga la terra dei padri con gioia, rapidamente, anche se molto lontana, e intanto non soffra né male né pena prima di giungere alla sua terra. Là poi subirà quanto la sorte e le filatrici tremende, principiando lo strame, filarono quando lo fece la madre. Allora cosa dice Alcino? Dice: signori, andate ora a dormire, ma domani ci sarà un grande banchetto in onore dell'ospite, mangeremo in suo onore e renderemo tutti gli onori di casa finché egli non possa imbarcarsi, grazie al nostro aiuto, sulle nostre navi, e raggiungere la sua patria. Che cosa poi accadrà là sarà compito del destino decidere, no? Le tre filatrici, ve le ricordate? Le tre vecchie che tessono, tendono e tagliano il filo del destino. Allora, è questa l'ospitalità che riceve Ulisse, certo grazie alle sue parole, ma anche grazie alla grande senso di ospitalità dei feaci. E prima di arrivare a quello che per me è un punto fondamentale, non solo di questa parte dell'Odissea, ma dell'intera Odissea, una parte che secondo me è importante e a cui io sono molto legato, direi di fare una pausa, perché ci avete chiesto Viaggi e miraggi di Francesco De Gregori, certo canzone, no? Adatta a un pomeriggio dedicato al viaggio, e allora ce l'ascoltiamo volentieri.
Dentro un miraggio c'è sempre un miraggio da considerare, come del resto alla fine di un viaggio c'è sempre un viaggio da ricominciare. Bella ragazza, begli occhi e bel cuore, bello sguardo da incrociare, sarebbe bello una sera doverti riaccompagnare, accompagnarti per certi angoli del presente, che fortunatamente diventeranno curve nella memoria. Quando domani ci accorgeremo che non ritorna mai più niente, ma finalmente accetteremo il fatto come una vittoria. Perciò partiamo, partiamo, che il tempo è tutto da bere, e non guardiamo in faccia a nessuno, e nessuno ci guarderà. Beviamo tutto, sentiamo il gusto del fondo del bicchiere, e partiamo, partiamo, non vedi che siamo partiti già. E andiamo a Genova con i suoi svincoli micidiali, o a Milano con i suoi sarti e i suoi giornali, o a Venezia che sogna e si bagna sui suoi canali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali. Genova con i suoi svincoli micidiali,
o a Milano con i suoi terrori settentrionali, oppure a Modena con i suoi motori fenomenali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali. Dentro un miraggio c'è sempre un miraggio da desiderare, come del resto alla fine di un viaggio c'è sempre un letto da ricordare. Bella ragazza, ma chi l'ha detto che non si deve provare? Ma chi l'ha detto che non si deve provare a provare? Così partiamo, partiamo, che il tempo potrebbe impazzire, e questa pioggia da un momento all'altro potrebbe smettere di venir giù, e non avremmo più scuse allora per non uscire. Ma che bel sole, ma che bel giallo, ma che bel blu. Perciò pedala, pedala, che il tempo potrebbe passare, e questa pioggia paradossalmente potrebbe non finire mai. E noi con questo ombrelluccio bucato che ci potremmo inventare, ma partiamo, partiamo, non vedi che siamo partiti ormai. E andiamo a Genova con i suoi spiriti musicali, a Milano con i suoi sarti ed i suoi industriali, oppure a Napoli con i suoi martiri professionali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali. E andiamo a Genova con i suoi svincoli musicali, o a Firenze con i suoi turisti internazionali, oppure a Roma che sembra una cagna in mezzo ai maiali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali.
Ed era De Gregori con Viaggi e Miraggi. Noi siamo in diretta e siamo all'interno dell'Odissea. Abbiamo visto come Odisseo sia approdato dopo un naufragio sull'isola dei Feaci, di come sia stato ospitato, accolto innanzitutto da Nausicaa e ospitato a corte dal re Alcino. Abbiamo parlato della società dei Feaci e adesso siamo nel libro ottavo, dove si realizza un banchetto in onore dello straniero. Vi ricordo che nessuno conosce ancora l'identità dello straniero. E allora Alcino prepara le cose alla perfezione, no? vino, cibo per tutti, e a un certo punto chiama anche un cantore. Intanto l'araldo arrivò guidando il gradito cantore che la musa amò molto, ma un bene e un male gli dava, degli occhi lo fece privo e gli donò il dolce canto. Allora, devo soffermarmi un po' su questi tre versi. Innanzitutto vediamo una seconda volta comparire dentro l'Odissea il cantore. Vi ricordate? L'avevamo già visto nel libro primo. Alla corte di Ulisse, una corte priva del suo re, assediata dai Feaci, ma anche lì c'era un cantore che Telemaco onorò molto, e anche Penelope onorava. E di nuovo vediamo un cantore alla corte dei Feaci, ma non solo. Vediamo un cantore cieco, perché la musa lo ama molto, ma nonostante l'amore, o forse anche grazie a causa dell'amore, la musa dà un bene e dà un male. Ma un bene e un male gli dava, degli occhi lo fece privo e gli donò il dolce canto. Il cantore non può vedere il mondo, ma in compenso può cantare parole di miele, no? Narrando gli eventi dell'epica degli Achei. Voi sapete, noi sappiamo che secondo la tradizione Omero era cieco, e se ammettiamo che questo Omero sia esistito, Omero sta forse rappresentando se stesso, no? Sta mettendo una controfigura di se stesso all'interno del poema. Noi abbiamo già detto, e ora scopriremo perché, proprio adesso, che l'Odissea è più complessa dell'Iliade, perché a un certo punto la narrazione torna indietro, ed è questo il punto, lo vedremo fra poco. E non soltanto quindi è complessa perché a un certo punto viene raccontato il corso degli eventi precedente al punto temporale in cui siamo adesso, alla corte dei Feaci, ma è complessa anche perché c'è maggiore coscienza dell'atto stesso del cantare, no? Qua Omero rappresenta se stesso, in un certo senso, e le sorprese non sono finite. Per lui, punto no, mise un trono a borchie d'argento, nel centro dei convitati, e a un'alta colonna appoggiandolo, e appese un chiodo, la cetra sonora, sulla sua testa. Gli insegnò a prenderla con le sue mani, l'araldo. Vicino poi gli metteva un canestro e una tavola bella e una coppa di vino da bere quando il cuore voleva. L'araldo prepara tutto, fa in modo che l'Aedo riesca a staccare la cetra appesa al muro e pone al suo fianco una coppa di vino, così che egli possa rinfrescare, no? La voce durante il canto. Tutti i suoi cibi pronti e serviti le mani gettarono. Ma quando la voglia di cibo e di vino cacciarono, la musa ispirava il cantore a cantare glorie d'eroi, un fatto del quale allora la fama al cielo vasto saliva. E che cosa canterà il cantore? L'avrete già capito. La lite tra Achille, Pelide e Odisseo, che contesero un giorno a un lauto banchetto dei numi con spaventose parole. Noi non sappiamo nulla di questa lite perché non è stata tramandata nell'Iliade, ma chissà se altri canti, quali quello che in questo momento sta tenendo il cantore, non raccontassero anche, immaginate, di una lite fra Achille e Ulisse. Secondo i commentatori antichi, questo ve lo dico, questa lite riguardava il modo di conquistare Troia. Achille sosteneva che deve essere conquistata con le armi e con la forza, e Ulisse invece sosteneva che Troia andava conquistata con l'astuzia, e certo sappiamo già chi avrà la meglio, no? E questo cantava il cantore glorioso, cantava dei Teucri e dei Danei, della loro guerra, no? E questo cantava il cantore glorioso, e Odisseo, il gran manto purpureo afferrando con le mani gagliarde, lo tirò sulla testa. La bella fronte nascose, perché dei Feaci aveva pudore a versar lacrime sotto le ciglia. Quando cessava il canto, il cantore divino, asciugando le lacrime, toglieva il manto dal capo e alzava la dolce coppa e libava agli dèi. Cosa fa Ulisse? Quando canta l'Aedo, egli si copre il volto con il mantello per celare, per nascondere agli altri le lacrime. Quando poi il cantore smette di cantare, Ulisse trattiene le lacrime e brinda, liba agli dèi insieme agli altri. Ma quando ricominciava e lo spingevano al canto, il re dei Feaci, che i suoi racconti godevano, ancora Odisseo, coprendosi il capo, gemeva. No, il re dei Feaci dice: continua cantore, continua a cantare, e Ulisse di nuovo si copre il volto e piange e nasconde le lacrime. E a tutti gli altri poté nascondere le lacrime, Alcino solo se ne accorse e capì. Sedendogli accanto udì singhiozzi pesanti e subito a Feaci, amanti del remo, parlò. Soltanto Alcino sente i singhiozzi di Ulisse, sente Ulisse piangere, perché Ulisse sta ascoltando raccontare di sé, dei suoi compagni, no? Del suo passato. E allora Alcino si rende conto che Ulisse piange perché è seduto vicino all'ospite e sente i singhiozzi e dice al cantore di fermarsi, di arrestarsi. E questo è un gesto di, insomma, come posso dire, di un altro gesto d'accoglienza, di comprensione da parte di Alcino, che non vuole mettere in difficoltà, l'ospite. E allora non fa neanche domande. La giornata va avanti. Dopo il banchetto c'è un grande momento di competizione sportiva, ci sono i giochi, e Ulisse si distingue perché batte tutti i Feaci nel lancio del disco, no? E poi viene la sera e si fa un altro banchetto, sempre in onore dell'ospite, e di nuovo torna il cantore. Disse, sedette sul trono accanto al re Alcino, quelli già dividevano le parti e versavano il vino, e giunse l'araldo guidando il gradito cantore Demodoco, venerato dal popolo, e lo fece sedere tra i banchettanti. a un'alta colonna poggiandolo. Allora chiamò l'araldo, l'accorto Odisseo, tagliando un pezzo di lombo, ma restava il più grosso, d'un porco zanna candida intorno al grasso fioriva. Allora arriva il cantore e Ulisse taglia il più grosso pezzo di suino, zanna candida, che è stato cotto, no? Possiamo immaginare, cotto allo spiedo. Araldo, prendi, porta questa carne che mangi a Demodoco. Io lo saluto, quantunque angosciato. Per tutti gli uomini sulla terra i cantori sono degni d'onore e rispetto, perché la musa insegna loro i canti. Ella ama i cantori. Ulisse concede il pezzo di carne migliore al cantore e dice: il cantore è caro alle muse e dunque deve essere caro agli uomini. No, di nuovo, Omero rappresenta se stesso, il cantore cieco, e rappresenta Ulisse che gli tributa omaggio. No, disse così, e l'araldo, portandola in mano, la pose davanti al divino Demodoco, la carne, che l'accettò e gioì nel suo cuore, e a tutti sulle vivande pronte e servite le mani gettarono. Ma quando la voglia di vino e di cibo cacciarono, parlò ancora a Demodoco, l'accorto Odisseo, e Ulisse si rivolge di nuovo al cantore. Demodoco, io t'onoro al di sopra di tutti i mortali. Certo Apollo o la musa figlia di Zeus ti istruirono, perché troppo bene cantasti la sorte degli Achei, quanto subirono e fecero, quanto penarono gli Achei, come se fossi stato presente o te l'avesse narrato qualcuno. Continua dunque, e lo stratagemma del cavallo raccontaci. Allora Ulisse domanda di nuovo al cantore di ascoltare la guerra di Troia. Cantaci di nuovo, ti prego, Demodoco, cantaci di nuovo le gesta dei teucri che tanto soffrirono, cantaci del cavallo. E queste cose cantava il cantore glorioso, e Odisseo si commosse, e le lacrime bagnavano le guance sotto le ciglia. Come donna, su lui gettandosi, piange lo sposo che cadde davanti alla città e ai suoi guerrieri per difendere i figli e la rocca del giorno fatale. E lei, che l'ha visto annaspare e morire, gli si abbandona sopra, alto singhiozza. I nemici dietro, con l'aste, la schiena e le spalle pungendole, la traggono schiava, ed aver pianto travaglio, e le sue guance si scavano in uno strazio angoscioso. Così Odisseo, sotto le ciglia, pianto angoscioso, versava. Odisseo piange come piange una donna in una guerra che viene trascinata via, schiava, dai nemici che hanno vinto. E tutti gli altri poté nascondere le lacrime. Alcino solo se ne accorse di nuovo e capì, sedendogli accanto, udì singhiozzi pesanti, e subito ai feaci amanti dal remo parlò, e dice ai feaci: smettete questo canto, perché il nostro ospite è in difficoltà. E a quel punto si rivolge a Odisseo e dice: straniero, ti abbiamo accolto, ti abbiamo offerto in tuo onore due banchetti, ti daremo le navi per tornare in patria. Ora dici perché piangi, dici chi sei. Forse hai perso qualcuno in questa guerra, forse un tuo caro è rimasto morto a Troia. Per quale motivo, per quale motivo sei così disperato nell'ascoltare le gesta degli eroi Achei di 10 anni fa? Che cosa succede nel tuo cuore? E scopriremo cosa dice Ulisse fra pochissimo, perché adesso è il momento di riposarci un po' e ascoltiamo, come ci avete richiesto, 21 grammi di Fedez.
"21 grammi di felicità per uso personale.
Noi che non abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali, e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si può convivere.
Ho consumato 21 grammi di felicità per uso personale, per andare via di qua senza più limiti, senza più lividi, un po' più liberi. Ho consumato 21 grammi di felicità per sognare ad occhi aperti come anni fa, quando anche se non c'era niente ne bastava la metà. 21 grammi di felicità.
Loro con i paraocchi, noi con i paradenti, e le lezioni di vita, segnateci assenti.